Bene, 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 ci siamo sempre. Marco Piccari con Alessandro Segozzi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà che prosegue. Allora andiamo a dare intanto saluto anche agli amici che sono sintonizzati su BSO Channel in questo momento con noi. Detto questo, andiamo a presentare i prossimi ospiti. Comincio dall'amico, come sempre, Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
E poi da un super, super, super difensore, l'altra volta ti sei emozionato quando hai letto questo nome, caro Alessandro. Dici, ma
sì,
come?
L'ho detto pure a papà, detto era il più forte, se non il più forte, il secondo più forte.
E chi era il primo, scusa?
Baresi.
Ah, Baresi, beh, bella coppia. Pietro sì. Viercovud, ciao Pietro, hai sentito qui?
Ciao, buongiorno a tutti, sì, ho sentito.
Papà Augusto la pensa così.
Il papà di Alessandro. E poi con voi c'è anche l'amico, il collega Luca Uccello, Club Doria 46 e Tutto Sport. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, ciao, mi sento un po' disagio.
Come disagio? Che disagio? Ci mancherebbe. Disagio adesso.
Ciao Pietro.
Allora, ciao. Senti Luca, io voglio un attimo iniziare, tanto so che tu segui più situazioni, più diciamo, e quindi sei sempre molto sul pezzo. Ti voglio chiedere una cosa anche, e così voglio sentire sia Pietro che Simone. Ripartiamo un attimo da Leao, no? C'è questa situazione dove si va avanti, sarà una lunga trattativa, Alessandro, abbiamo parlato ieri, abbiamo seguito un po' la giornata, avevamo un inviato lì a casa Milan, ci ha raccontato un po' tutta la giornata, sarà una situazione che andrà avanti, no?
Con la Francia, con il Portogallo, con la storia dello Sporting.
Che tipo di scenario dobbiamo aspettarci, Luca? Così voglio sentire anche Pietro e Simone su questo giocatore che insomma c'è poco da aggiungere, no? Sul campo, il campo parla chiaro per lui, però siamo di fronte ad una sorta di bivio, no?
Io credo che sia uno scenario ancora molto lungo dalle mille soluzioni, cioè, l'ottimismo che qualche giornale oggi ha voluto così esprimere mi sembra un po' troppo. Io credo che la situazione sia molto complicata perché Leao, come tanti altri giocatori che poi hanno deciso di lasciare il Milan, si sentono dei top player, si sentono di meritarsi un certo tipo di stipendio che ovviamente in Italia si fa fatica a dare, e soprattutto c'è molta confusione secondo me dal punto di vista di chi lo amministra, perché se questo avvocato francese, amico del padre, ha la procura, è anche vero che George Mendes in questi mesi, diciamo che
secondo me è lui che muove tutto, io so che ho questa convinzione fortissima.
No, ma è ovvio.
No, perché ieri noi ci hanno raccontato che lui si è defilato, che non è così, abbiamo sentito e letto, si è defilato. Io non ci credo a sta cosa.
Come Leao la vedo molto dura e anche poco credibile. Io credo che ovviamente ieri, per esempio, che il padre di Leao, che aveva promesso a Maldini presentarsi anche lui nel pomeriggio in sede, non si è presentato, quindi questo può essere anche un'altra mossa. Creare ancora più confusione. Io credo che comunque o il Milan decida in tutti i sensi di non perdere Leao, di conseguenza di fare uno sforzo economico molto importante, perché coprire anche la multa che Leao è costretto a pagare con lo Sport in Lisbona è sicuramente uno sforzo importante, però dire, c'è il valore importante del giocatore, c'è la possibilità nel caso poi di rivenderlo e di recuperare quei soldi che oggi può sembrare una spesa folle e inutile e magari non giusta, però credo che Leao in questo momento almeno si possa permettere di perderlo.
Non se lo può, non può perderlo. Braglia, sei d'accordo?
Ovvio, secondo me, scusate, poi chiudo, è ovvio che se il giocatore, secondo me, non dovesse rinnovare entro la fine di questo campionato, allora non rimane altro il fatto che venga, perché sennò ovvio, si perderebbe normalmente un giocatore a zero e sarebbe imperdonabile.
10 milioni di euro verrebbe il giocatore più del Milan più pagato da tanti anni a questa parte. Bisogna tornare indietro ai contratti che furono fatti per esempio a Zlatan Ibrahimovic per trovare un parallelo.
Simone Braglia, vengo da te, che dici? Tu hai sempre po' sostenuto la politica del Milan, no? Hai detto fa bene a mettere questi paletti, a non cedere, e quindi in passato abbiamo visto andare via altri giocatori, però qui credo che quello che dice Luca sia importante, cioè bisogna arrivare al rinnovo, poi può succedere di tutto.
Io però se la linea di gestione è quella passata, io lo venderei. Io non sono d'accordo di tenere un giocatore contro voglia, anche perché il problema poi mi si pone, se no diventa un Donnarumma bis, un Kessi bis, che secondo me a livello ambientale fa più male che bene. anche perché se dai quei soldi a Leao ci sarà qualcun altro giocatore che poi ti chiede di andare oltre quei paletti che il Milan comunque a livello gestionale ha fissato. Quindi io non correrei troppo dietro al giocatore. Se quella è la linea di gestione del Milan, è giusto che venga perorata e continuata quella linea di gestione, e quindi che Leao venga venduto, anche perché, ripeto, tenere un giocatore controvoglia perché corre dietro i soldi e non al club, se no anche il rispetto nei confronti dei tifosi, nei confronti anche del club Milan, perché il Milan è il Milan, è una delle società.
Simone, scusami, Simone, perdono il posto, scusate. Simone, però una domanda: ma allora così il Milan, come le altre squadre, vabbè, il Milan in questo caso è destinato mai a pensare di poter vincere in Europa, ma solo a partecipare? Cioè, se il limite poi è un limite,
è lì il passo. Luca c'ha ragione.
Lo chiedevamo ieri in riferimento al pallone d'oro. Leo 14esimo, il primo rappresentante della Serie A. Se pensi di o non rinnovare i tuoi campioni o non pagarli tanto, o comunque di non tenerteli, è difficile alzare però alla lunga il livello della squadra verso i top team, forse.
O no? Sì, però il problema di fondo diventa sempre un discorso di gestione economica. Se poi dopo la gestione economica prevale su quello che è l'aspetto di valenza, delle due è l'una, perché poi alla fine l'equilibrio bisogna sempre che venga mantenuto, anche da un punto di vista tecnico, per amor del cielo. Però se i limiti di gestione oggi, se i limiti di disponibilità sono quelli che delle passate gestioni, è inutile che corriamo dietro i giocatori che vogliono di più, perché se no prevarichiamo quello che è una linea di equilibrio, che anche lei ha una sua valenza, perché la continuità di una società dipende anche non solo dalla valenza tecnica, ma anche dalla valenza economica e dalle prospettive economiche che una società deve avere, perché alcuni paletti è un'azienda, il Milan, abbiamo voluto che dal 2002 a oggi, dall'avvento dei diritti televisivi, le società di calcio diventino società di capitale, allora bisogna perseguire anche determinate regole, determinati paletti che è giusto che ci siano. Poi, per amor del cielo, Maignan la fa da testimone, perché non è mica detto, cioè è andato via Donnarumma, è arrivato Maignan, che vale forse più di Donnarumma oggi, quindi non è mica detto che vendendo Leao si possa prendere un altro giocatore della stessa valenza di Leao.
Pietro Viercovud, che ne pensi?
Allora, innanzitutto sono d'accordo con Simone, poi faccio un'altra considerazione. Ma voi Leao lo considerate un grande giocatore o un buon giocatore? Io i grandi giocatori l'ho conosciuti, quelli forti, che facevano la differenza. Ma Leao io lo posso sostituire benissimo, magari non adesso, a fine campionato. È un giocatore che fa 40 minuti a partita, perché non ne fa di più. In questo contesto di questo campionato può fare la differenza, ma forse voi non vi ricordate i giocatori che c'erano una volta, da Van Basten a Maradona, a Careca, tutti grandissimi giocatori, e voi mi venite a dire che senza Leao il Milan è in difficoltà? Io penso proprio di no. Cioè, questa è la mia opinione. Io Leao, dato che il padre non si è presentato, lui non si è fatto sentire, evidentemente vuol dire solamente una cosa, che vuole andare via, punto e basta. Noi che stiamo qua, ma e poi perché io devo pagare i debiti che lui deve pagare allo Sporting o al Porto, adesso mi ricordo, no? I 16 Sporting. Milioni di euro. Io come Milan, ma non si arrangi lui, il casino l'ha fatto lui, non l'ha fatto il Milan. Perciò in questo contesto io lo venderei. Questa è la mia opinione.
No, ci sta. Tu non lo consideri così forte? È arrivato 14esimo all'ultima classifica. Scusa, del pallone d'oro.
Ma vi ricordate gli stranieri che avevamo noi una volta? Il Ronaldo, il fenomeno, in questo contesto cosa farebbe? 200 gol?
No, mi interessa. Mi interessa.
No, volete paragonare le
No, mi interessa. È interessante questo spunto, Pietro. Dico interessante lo spunto che dai, perché tu parti da un discorso diverso. Giustamente sei d'accordo con Simone, con i paletti, eccetera, però dici: ma veramente fa la differenza così questo calciatore? Tu hai posto una domanda, ecco perché ti ho detto: non lo consideri, cioè è arrivato 14esimo nella classifica dell'ultimo pallone d'oro, che non è una cosa da poco. Insomma.
14esimo, ma è da una vita che stiamo parlando che questo calcio è quanto povero. Di contenuti e soprattutto di grandi giocatori, perciò va bene, in Italia Leao fa bene, ok, ma no, io non lo ritengo, nella mia personale classifica non lo ritengo un grande giocatore, un buon giocatore, I grandi giocatori sono diversi.
Intanto ci ha raggiunto in studio al volo un'altra sorpresa oggi. Alessandro Cucciari, ciao Alessandro.
Ciao Marco, ciao Alessandro.
Ciao. Facciamo vedere buonasera quello che ci hai portato. C'è in collegamento Simone Braglia, Pietro Viercovo e Luca Uccello. Senti, sei entrato in corsa. Ti faccio un attimo ambientare perché mi interessa questa cosa. Ma Simone e anche Luca, mi dite se la pensate così o se è eccessivo il pensiero di Pietro? Se avete, cioè, Pietro sostiene di fatto che Leao non è un grandissimo giocatore, è un buon giocatore, giusto Pietro? Correggimi se
dico. Non varrebbe la pena iper-svenarsi.
Ecco, questo è un po' il concetto.
Ecco, bravo.
Ecco. Siete d'accordo? Non so, dai, iniziate. Simone, Luca, anche Alessandro qua. Siete d'accordo?
Ma io sono perfettamente d'accordo in linea con Pietro, al di là della, oltre che dell'aspetto gestionale economico, anche del discorso della valenza. Non ha quella continuità che avevano quei giocatori che ha menzionato Pietro, Leao. Quindi ha ragione Pietro, cioè arrivare 14esimo, che significato ha a livello di ranking nella classifica del pallone d'oro? Arrivare 14esimo secondo è la stessa identica cosa, a mio modo di pensare.
Pietro, ma è un è più forte Kvaratskhelia?
Ma nel contesto del Napoli sì, perché il Napoli ha trovato una posizione giusta per quel giocatore e comunque questo è la porta la vede, la butta dentro.
Luca, tu non dici nulla, sei in silenzio, ascolti.
No, io sto al mio turno, guarda, io la penso, ma che l'ho sempre detto e vengo anche accusato di questa cosa qua, di non capire niente di calcio, quando dico che Leao, vuol dire, non è un giocatore ancora formato.
Sembra sente per le gatti che lo paragona a Mbappé,
Pietro dice secondo me gioca ancora meno, gioca di 40 minuti, perché vuol dire grandi strappi.
Stiamo distruggendo Leao oggi.
No, però attenzione, no. Allora, io però rimango dell'idea che in questo momento il Milan ha 3-4 giocatori che fanno la differenza. E uno di questi è senza dubbio Leao, che poi non sia ai livelli ovviamente del suo calcio, questo è fuori di dubbio, che non sia ancora un campione è ancora fuori di dubbio, però oggi Leao per il Milan rappresenta un top player, lui, Teo Hernandez,
scusa se interrompo, ma io mi ricordo che anche l'anno scorso si continuava per quanto riguarda il portiere Donnarumma, come faremo senza Donnarumma. Il Milan ha trovato un grande portiere che fosse meglio, perciò è inutile fasciarsi la testa prima del tempo.
Però oggi il Milan, che continua a perdere giocatori in teoria fondamentali, in teoria poi giustamente anche che si è andato a zero, il Milan credo che non l'abbia assolutamente partito alla sua partenza, però sono tutti giocatori comunque pagati dei soldi, giocatori che comunque hanno fatto la differenza almeno nel Milan, lasciarlo partire a zero, vuol dire, o venderlo non è semplice secondo me, perché comunque devi sempre ripartire poi da zero, perché Magnan è sicuramente
ma quello che ti voglio anche dire, finisco,
poi Magnan quando arriverà al momento di rinnovare, se Magnan si confermerà così, il problema sarà lo stesso, cioè Magnan ti chiederà più soldi, perché vuoi dire,
tu dici dopo sarà lo stesso problema, identico problema. Pietro, concludi te, voglio sentire anche Alessandro Cucciari. Pietro,
no, era solamente per dire quello, ma dove è scritto che io Leao vorrebbe i soldi che deve allo Sporting? Ma dove è scritto? Hai fatto queste cazzate? Io come società ti devo, oltre dallo stipendio, pagare le problematiche tue? Mi sembra un'assurdità, ragazzi, ma non esiste.
Questa pure è un'altra cosa. Alessandro, tu che ne pensi? Poi sentiamo un ascoltatore e passiamo a un altro argomento. Alessandro,
allora, intanto mi sono infilato in un discorso abbastanza complesso. Leao, io se lo rapportiamo
sul valore del giocatore,
se lo rapportiamo a quello che si vede,
il calcio attuale,
secondo me nel Milan sposta degli equilibri importanti, perché comunque abbiamo visto la differenza di quando c'è stato e quando non c'è stato. Detto questo, poi io non mi addentro tanto sulle situazioni economiche, perché oggi veramente viviamo una situazione difficile anche da commentare, perché vediamo da quando c'è stata la legge Bosman, vediamo che ci sono dei contratti spaventosi, non giustificati tra virgolette da quello che sono le prestazioni in campo. Oggi per paura di perdere magari un giovane, chiaramente si fanno questi contratti che vanno al di sopra delle loro capacità, secondo il mio punto di vista. Detto questo, non si può negare che sia un grande giocatore, un buon giocatore di ottime prospettive, che sta facendo una maturazione pian piano. Cioè, ma oggi non è ancora un campione, è un grandissimo giocatore che potrà diventare probabilmente un campione in futuro, secondo il mio punto di vista.
No, no, ma è interessantissimo. C'è un audio di un ascoltatore, prendiamolo al volo, dai.
Buongiorno, Manacanà, Fabio da Bergamo. Scusate, sono in bici. Ma sulle AO e il Milan. Ma io prima rinnovo 10 milioni di euro, poi se arriva una squadra che mi dà 130 milioni di euro,
io lo vendo, pacchetto.
E lo vendo e 130 milioni li reinvesto. Guardate che si può crescere anche vendendo, l'importante è avere una dirigenza che con quei 130 milioni vada a prendere 3-4 acquisti da 20-30 milioni di quelli giusti. Basta vedere il Napoli o altre squadre. Certo, non vincerà in Europa, però si può crescere anche piano piano, magari fra 5-10 anni.
C'è un tornado, è arrivato il vento che fa in bici.
4 anni, 3 anni, Milan.
No, bisognerebbe capire se sta con una bici da corsa o con una mountain bike. No, no, è chiarissimo il concetto. Basta, è chiarissimo il concetto. Tu dici giustamente, lui dice intanto rinnovo e poi dopo lo vendo quando arriva l'offerta. Non è sbagliato.
Non è sbagliato, perché vai,
sei d'accordo tu?
Assolutamente sì. Certo, 10 milioni non sono poche da caricarsi, no. Perché poi.
Ma siamo arrivati a 10, ne erano 7. Scusa, Luca, non erano 7.
10.
10. 10. Luca, sono 10.
No, sarebbero. Il Milan offre 5, 7, 7 la richiesta
dell'entourage
più la i 16 milioni della multa che è distribuita nei vari anni.
Ho capito, capito.
Ah, ok, è vero, spalmandoli si arriva a 10-11.
Ho capito, capito. Simone, tu saresti d'accordo con questa situazione? Cioè, intanto rinnoviamo, poi vendiamo. Se arriva l'offerta,
Non è mica detto che poi quando rinnovi l'altra squadra te lo prendono, Dipende sempre anche dalle prestazioni.
Certo.
Io per non saperne leggere né scrivere, ripeto quello che ho detto.
Ma lo perderesti a zero tu? Fammi capire, scusa.
No, a gennaio lo venderei.
A gennaio via, a gennaio. Okay.
Se un giocatore,
gennaio questo.
Sì, ma il Milan ha fatto vedere nell'attuale gestione, sia tecnica che economica, che
può Pioli fare viene mal magone però così, ragazzi.
Come lo sostituisce a gennaio? Cioè, di sostituire Donnarumma con Maignan, Leao.
Ma se lo devo perdere a zero, preferisco venderlo a gennaio a quel punto, scusate. Se a giugno io lo perdo a zero, preferisco...
No, ma lo potresti vendere
a giugno dell'anno prossimo.
A giugno dell'anno prossimo, non a fine campionato, quell'altro, quindi c'è ancora tempo.
Quindi a giugno lo venderò.
A giugno lo venderesti comunque.
Per il momento...
Però dopo sei costretto ad accettare l'offerta perché ti avvicini alla scadenza, quindi attenzione, c'è pure questo da dire, ti avvicini alla scadenza e sei costretto... di accettare un'offerta.
Ripeto quello che ha detto Pietro prima. Se un giocatore ti fa questi tipi di tra virgolette ricatti e non si presenta al padre quant'altro, vuol dire che ha già scelto di andare via, come che sia. È inutile continuare la tiritera.
Ho capito. No, sei stato chiarissimo. Marco. Aspetta, voglio sentire Pietro. Pietro, tu sei, cioè, in questo caso andresti in questa direzione? Non proveresti?
No, assolutamente. Come si dice, molto impatto se ne fa un altro, non c'è problema. È sparito anche Maradona e siamo riusciti a rimpiazzare con altri giocatori, perciò nessuno è insostituibile e tantomeno Leao.
Benissimo. Alessandro, aggiungi qualcosa? Devo chiedere una cosa
no,
a Luca.
Perché Vierkud, che io saluto affettuosamente, lo ricordo come uno dei più grandi campioni italiani, difensore straordinario, anche perché lui ha militato nella Roma. Però ecco, lui proprio ha parlato di Maradona e io ho portato una sorpresa.
No, colgo l'occasione perché qui c'è Cucciari e Pietro Vierkud che hanno indossato anche un'altra maglia molto importante, che è quella della Samp. E voglio chiedere a Luca Uccello, c'è questa situazione della Samp, me la puoi un attimo così inquadrarla? Servono 40 milioni o la Sampdoria fallisce? Così il consigliere Panconi si è sfogato.
Sì, ma quello è il titolo oggi dello Sport. Allora, partiamo dal presupposto che Panconi, che ovviamente è l'uomo dei conti insieme ad Alberto Bosco in casa Sampdoria, in questo momento al CDA, ha avuto uno sfogo di rabbia, perché quello che è successo lunedì sera allo stadio Luigi Ferrari con la presenza di Massimo Ferrero, vuol dire lui sì. e l'Anna si sono allontanati dalla loro postazione per poi ritornare nel momento in cui l'ex presidente è uscito dallo stadio e si è allontanato in maniera definitiva.
Sì.
Era molto provato, lui come l'Anna, e ha avuto uno sfogo perché la presenza in questo momento di Massimo Ferrero, oltre a creare del nervosismo tra la tifoseria, va a rischiare di rovinare anche gli equilibri molto delicati e molto importanti per le finanze della Sampdoria, perché ovviamente oggi la Sampdoria va avanti, se oggi la Sampdoria riesce ancora a reggersi in piedi grazie alle figure di Lanna, alle figure dello stesso Fanconi, lo stesso Romei, che viene comunque discusso da una parte della tifoseria, ma vuol dire perché lavorano oggi però per i loro rapporti grazie alle banche, per avere comunque fiducia e crediti fondamentali, perché sennò oggi la Sampdoria sarebbe davanti in una situazione molto molto difficile, si parla di tuoi libri in tribunale. Quindi è ovvio che, vuol dire, lunedì sera sembra ci fossero anche dei rappresentanti di queste banche, di questi istituti di credito e di finanziamento che erano comunque ospiti della partita, e ritrovarsi così all'improvviso Massimo Ferrero, ritrovarsi la contestazione, ritrovarsi un clima molto delicato, poteva rischiare o rischia di penalizzare anche poi la vita e il futuro della Sampdoria.
Ma c'è questo rischio, però ti chiedo Luca, c'è questo rischio?
Fatto ad alcuni colleghi, riportato poi ovviamente dalla stampa romana, che non ha rapporti diversi, ovviamente si è invece sentita in dovere di riportare queste frasi che noi invece abbiamo preferito non usare, perché, ripeto, era uno sfogo di una persona che in quel momento lì stava vivendo così.
Ok, ma non c'è questo rischio, ti chiedo Luca, proprio secco, perché voglio sentire un attimo pure Pietro, Alessandro e Simone, c'è questo rischio sì o no del fallimento?
Beh, la situazione economica non l'ha mai nascosta nessuno, è una situazione economica molto delicata. Ovvio che se oggi le banche continuano a dar fiducia e credito, la Sampdoria può andare avanti e cercare di risolvere piano piano i propri problemi. Ovviamente è necessario un cambio di proprietà da qui entro la fine del campionato. Detto questo, è ovvio che se dovesse cadere una sola figura del CDA, dovesse decidere di rinunciare o di fare un passo indietro, sarebbe davvero molto molto delicato e molto difficile.
Chiedo un pensiero velocissimo a Pietro Viercovud, anche Alessandro e Simone su questa situazione della Samp. Pietro?
Allora, i debiti sono tanti, più o meno so quali sono, però io se fossi personalmente un imprenditore, secondo voi, cosa fa? Secondo me investire 150 milioni di euro per prendere una squadra, ma aspetta che vada male. Ecco perché secondo me è difficile che riescano a trovare, a meno che salta fuori l'Emiro, però a me sembra talmente strana la cosa, un imprenditore aspetta che vada male per poi rilevarlo magari con zero debiti, non con 140 milioni di debiti come è attuale. Voi cosa fareste?
Pure questo è vero, il ragionamento che non fa una piega in effetti.
Ma difatti il calcio italiano va sempre più in direzione di proprietari stranieri che magari hanno queste grandi possibilità o fondi internazionali.
Qualcuno è intervenuto e ha ripianato pure i debiti.
Diciamo che è una situazione difficile, molto difficile, e per certi versi mi sento di dire ridicola, perché comunque una società come la Sampdoria, così gloriosa, e proprio Pietro Viercovud ne è testimone per quello che sono riusciti comunque a creare.
Sta vivendo questa situazione, certo.
Vivere questa situazione in casa Sampdoria è veramente qualcosa di deludente, di
saprei. Anche perché qualche anno fa, quando c'era la cordata di Alli che offriva, mi sembra, 70-80 milioni di euro, ha rifiutato perché ne voleva 100 e qualcosa.
È vero.
Ha fatto una stupidata. Sì.
Pietro, ma tu hai sentito l'Anna? Ti ha detto qualcosa?
No, io l'ho visto 20 giorni fa, però
è preoccupato.
Il problema è questo: riuscire a arrivare a fine anno pagando tutte le pendenze sia con i giocatori che con i creditori. Perciò, insomma, non è facile la situazione.
No, assolutamente.
E se non salta fuori qualcuno che si accolla i debiti, ma ci sono poche persone che potrebbero accollarsi il debito che è grande per essere una società non grandissima.
L'intermediario Di Silvio ha annunciato entro domani l'arrivo del bonifico, questi 40 milioni di euro per avviare le procedure di cessione e della Samp, appunto.
È da tanto che sento questo arrivo di soldi, ma non arriva.
Speriamo
mai
che arriva il suo bonifico.
C'era un'altra questione, ma mi sa che non facciamo in tempo.
Un bonifico di due spicci.
Posso fare una domanda a Pietro?
Velocissimo, perché devo chiudere, ragazzi. Dai.
No, giusto per capire, mi sembra di capire che Pietro Viergudet non creda molto alla storia dello Sceicco, o sbaglio?
Ma non so, perché io continuo, i giornali di Genova li leggo, ma un giorno c'è questo, poi l'altro giorno c'è Di Silvio, poi ce n'è un altro e adesso aspettano il bonifico. Vabbè, io quando voglio fare una cosa la faccio subito, non ci metto dei mesi se la voglio fare. Qua si continua a prolungare nel tempo la soluzione, è quello che mi lascia un po' così.
Perplesso, che ti lascia perplesso. Certo. Sì. Simone Braglia, vuoi aggiungere qualcosa che tu insomma Genova l'hai visto dalla parte opposta, però.
Anche, scusa, faccio una piccola interruzione, anche perché comunque negli anni, già da quando c'ero io con Garrone, figlio Enrico, Mantovani, e poi è passato a Garrone, comunque negli anni si è sempre parlato di fantomatici possibili presidenti, no? Di persone che avrebbero voluto acquisire la Sampdoria, ma che poi dopo nel concreto, diciamo,
è arrivato non... Ferrero. prego Simone.
È pure tornato.
No vabbè, ma non c'è niente da aggiungere. Io credo che alla fine, secondo il mio punto di vista, qualche intermediario, qualcuno possa arrivare, anche magari qualche ex dal punto di vista finanziario, ripianare i debiti, perché i debiti sono talmente tanti che comunque a bilancio qualcuno, pur di continuare a sostenere in attesa che arrivi qualcuno, se dal mio punto di vista le banche alla fine non... continueranno a sostenere il debito della Sampdoria, a mio modo di vedere.
Bene, io mi devo fermare, poi ci ritorniamo su questo argomento, seguiremo la vicenda, grazie a Luca Uccello che ci ha dato degli aggiornamenti. Luca, un abbraccio, a presto.
Ciao.
Grazie anche a Pietro Viercovud e a Simone Braglia, ciao, un abbraccio ad entrambi, a presto ragazzi,
ciao.
Grazie ancora.
Ciao a tutti.
Allora, Alessandro ci ha portato una cosa, ma ve la faccio vedere dopo al rientro, e che roba, io sono emozionato, sta qua vicino a me, la tocco.
Un regalo.
No, magari, a tra poco.